Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, Maridia ai microfoni questa sera. È martedì e come si può sentire, come si può facilmente intuire, ho un fortissimo mal di gola questa sera, ma ero quasi tentata nemmeno di venire in radio. In realtà non lo speravo nemmeno questa mattina, invece poi, per fortuna, la giornata è andata bene, quindi sono qui con voi questa sera.
Dai, avresti lasciato da solo il regista.
Avrei lasciato da solo il regista, tra l'altro i nostri compagni di viaggio, Jojo Laurana e Fiordaliso, sono già
In viaggio.
in viaggio, quindi mi piaceva l'idea, insomma, di riuscire a salutarvi ancora, anche se ci sono sorprese per le due prossime puntate, cioè sia quella di Natale che quella di Capodanno. E quindi, insomma, sono molto molto contenta, nonostante la mia voce non sia al massimo, di stare qui con voi, anche perché, insomma, questo mese di dicembre trovo sia stato effettivamente molto molto freddo. Quindi, insomma, tra l'altro le mie frequenti visite a Lussemburgo non hanno agevolato, tra l'altro, la ripresa, che io speravo fosse un po' più rapida. Però veniamo alle nostre cose, veniamo alla nostra agenda, veniamo ai nostri ospiti. Questa sera abbiamo due ospiti in radio e al telefono. Quindi non sono, ahimè, con me in studio, perché sarei stata felicissima di poterli avere entrambi qui con me questa sera. E allora avrete capito che si tratta di due ospiti che abbiamo già potuto intervistare a Brussellando. Il primo è un ospite a cui sono molto affezionata, e lo dico veramente con un bel sorriso sulle labbra, perché questa sera è la puntata dedicata alla pena del diplomatico. Ci pensavo proprio questa sera. Sono ormai già 3 anni che lo conosco e penso abbia partecipato almeno con 4 interviste con quella di questa sera. È ovviamente tra i miei, diventato anche tra i miei scrittori preferiti, quando penso ormai a tutto ciò che lui ha scritto e che io ho già avuto modo di leggere. Ebbene, ritorna con noi questa sera l'ambasciatore Domenico Vecchioni, il quale riesce sempre a stupirmi. Ogni volta credo che riesca a stupirmi tanto, però poi quando leggo le sue ultime fatiche, e allora mi devo ricredere, perché il livello di stupore, il livello di apprezzamento intellettuale supera ogni volta quello precedente, il che quindi mi riempie anche di gioia, perché è un modo, uno, per continuare ad approfondire tematiche, e l'altro anche, insomma, per avviare anche riflessioni che magari abitualmente non si fanno. Come tutti voi vi ricorderete, l'ambasciatore Vecchioni è soprattutto noto per un paio di libri molto molto interessanti, dedicato per esempio alle spie, dedicato ai tiranni. Vi ricordate, abbiamo anche dedicato ampio spazio a una serie di personaggi che di sicuro non brillavano per la loro simpatia. E tra l'altro avevamo sentito proprio, insomma, l'ambasciatore qualche mese fa, e avevamo parlato di Evita Peron e di Raul Castro, quindi due personaggi che hanno caratterizzato e animato non solo le realtà sociali, economiche, politiche dell'America Latina, ma anche poi sono state capaci di influenzare costumi, modi di pensare anche dall'altro lato dell'oceano. Questa sera l'ambasciatore ci delizierà, e la parola delizia l'ho scelta effettivamente abbastanza accuratamente, perché ci parla di un personaggio di cui io avevo letto sommariamente qualcosa ai tempi dell'università, una di quelle cose che studiavo perché, insomma, era importante prepararsi, come sapete,
E quando hai letto hai chiuso direttamente il libro.
No, quando ho letto poi ho detto: oh mio Dio. E sai, una di quelle domande che quando fai un esame di storia delle relazioni internazionali magari ti può capitare, e uno se la tiene lì di riserva, insomma, è verso la fine del libro, quindi non sai nemmeno se valga la pena leggerlo oppure no.
Una domanda cattiva.
Una domanda molto cattiva, tra l'altro. Potrebbe anche essere chiesta a tradimento. Bene, non mi dilungo oltre perché sto già parlando tanto, ma vi sto parlando di quello che Domenico Vecchioni definisce l'assassino sorridente, che è meglio poi passato alla storia come Pol Pot, o Pol Pot, che dir si voglia. E l'ambasciatore è stato molto bravo, perché lui ci ha raccontato effettivamente la Genesi ci racconta veramente chi è Pol Pot, ce lo racconta proprio dagli albori e insomma poi avremo modo di parlarne con lui, insomma ci racconta anche tutta una serie di aspetti estremamente interessanti su cui probabilmente mai ci saremmo interrogati. Pensate che l'ambasciatore ha presentato questo suo libro a Roma solo lo scorso 9 dicembre e io sono molto contenta perché la data di pubblicazione del suo saggio è gennaio 2013, quindi mi sento oltremodo anche onorata di poter presentare quest'ultima fatica dell'ambasciatore, proprio potrei dire non in anteprima assoluta ma di sicuro in anteprima rispetto a tante altre realtà in Italia, e questa volta è proprio l'ambasciatore ad occuparsi, insomma a curare direttamente questa collana dal titolo Ingrandimenti, e questo effettivamente si addice anche a questo saggio di cui parleremo tra poco e quindi non voglio dilungarmi molto perché vi dico soltanto che ci sono cose che storicamente si verificano, nessuno sa perché, che si verificano puntualmente e non importa in quale momento storico, ma talune società sono, ahimè, colpite da eventi che sono sicuramente più grandi di loro, e questo è uno di quegli eventi. Ambasciatore!
Eccomi!
Buonasera e bentornato a Bruxellando!
Grazie, un piacere ritrovarla!
È un piacere veramente mio questa sera. Non so se ha già potuto ascoltare qualche minuto...
No, comunque. Appena sono stato collegato.
Bene, quindi io ho introdotto velocemente l'argomento di cui parleremo questa sera, che è per l'appunto il suo ultimo saggio, L'assassino sorridente, che narra quelle che sono le vicende di Pol Pot, in primis, e poi di un intero paese che ha dovuto subire quelle che erano le decisioni di questo personaggio estremamente delirante. Ambasciatore, lei ci ha abituato a tanti personaggi, ormai sono tante le interviste che per fortuna siamo riusciti a poter fare qui a Bruxellando, ma come mai ha scelto di parlare proprio di questa figura storica così peculiare, tra l'altro probabilmente per fortuna forse nemmeno tanto nota?
Sì, questo volume in realtà fa parte di una nuova collezione dell'editore greco e greco che si chiama Ingrandimenti, e cioè che posiziona, per così dire, la lente di ingrandimento su dei personaggi noti ma paradossalmente poco conosciuti come Pol Pot. Uh-huh. Cioè ci ricordiamo tutti un po' delle vicende di Pol Pot, che ha sconvolto il proprio paese alla fine degli anni 70, ma poi al di là di questo non è che sappiamo, ci ricordiamo molto. E allora lo scopo di questa collana è di far conoscere meglio questi personaggi, sia magari ai giovani che non lo conoscono affatto, o ricordarli ai meno giovani che lo hanno conosciuto e che forse non se lo ricordano.
Quindi in effetti.
E farlo anche con dei volumi, avrà visto, è un volume abbastanza agile.
Sì, sì.
E non con delle biografie storiche molto complesse che poi magari si comprano e non si leggono, per tener conto del fatto che abbiamo sempre meno tempo per la lettura, distratti come siamo da mille altre cose, a parte il lavoro, ma insomma la televisione, internet, Facebook, e quindi un volume di così 150-160 pagine ha più chance di essere letta da non a quei tomi di 600 pagine che sono le biografie classiche. Questo è un po' lo scopo della collezione.
E in effetti dicevo proprio in apertura che lei dirige proprio la collana dal titolo Ingrandimenti, e insomma il titolo, dicevo proprio in apertura, è assolutamente calzante, perché non è soltanto un ingrandimento ma proprio una descrizione molto precisa, insomma, di quest'uomo che ha saputo veramente imbambolare, diciamo così, un intero paese e trascinarlo poi in una serie di conseguenze che hanno drammaticamente decimato non solo la popolazione ma anche allontanato il paese nelle sue più mere relazioni internazionali. Ambasciatore, allora partiamo proprio dagli albori, così che anche i nostri ascoltatori possano veramente avere un profilo completo di chi fosse Pol Pot. Cominciamo col suo vero nome, già che questo è un nome che lui si attribuisce.
Sì, sì, lui si chiamava Salot Sar e Pol Pot è un così un soprannome che si è scelto lui. Pol si dice che l'avrebbe preso dal nome di un'antica popolazione Khmer e Pot è un po' una parola che si usa spesso in lingua diciamo Khmer, una parola di accompagnamento, un eufonico, insomma come Che Guevara, no? Pol Pot, che un soprannome che pare gentile, pare il nome di un artista famoso, in realtà è il soprannome di un assassino di massa.
Sì, potrebbe sembrare magari qualcuno della Big Generation con questo nome un po' così breve e veloce. È un personaggio molto particolare, infatti lei lo descrive veramente molto bene e non lo descrive però né come un uomo intelligente, così come qualcuno magari potrebbe pensare, né tantomeno brillante, tant'è che tutto sommato però riesce a frequentare i cosiddetti ambienti buoni grazie alle amicizie della famiglia. Tra l'altro, insomma, la famiglia vedeva in questo ragazzo, era forse l'undicesimo figlio, comunque uno di questi 11 figli, lo vedeva anche come un avanzamento sociale della famiglia stessa, quindi è un uomo che ha studiato sicuramente non in maniera brillante, ma ha avuto modo di frequentare anche la Parigi, quella buona, diciamo, in quegli anni, negli anni della sua adolescenza. Eppure questo periodo parigino provocherà poi la svolta.
Certo.
Nel percorso, certo, diciamo.
Intanto vince una borsa di studio grazie alle raccomandazioni della famiglia, no? Che aveva degli agganci al Palazzo Reale. E a Parigi non studierà nemmeno un giorno, non farà nemmeno un esame, ma invece frequenterà gli ambienti, diciamo, della sinistra, diventerà membro del Partito Comunista Francese e quindi è da lì che c'è la svolta politica, la decisione di continuare appena rientrato in patria un'attività politica che poi presto diventerà anche clandestina.
Esatto, e prima di passare poi a tutta la sua parte politica c'era un dettaglio che pure mi aveva colpito, che era anche il ruolo della moglie, la quale era colta, era nobile, e che lui costringe a prostrarsi, secondo quella che era l'abitudine, diciamo, della Cambogia di allora, ai piedi del suocero. E la moglie poi viene citata e poi viene solo ricordata verso la fine. Prima di consacrarci quindi interamente a Pol Pot, che cosa ci può dire invece su questa moglie di cui ora non riesco più a ricordare bene il nome?
Bah, la moglie, sì, io ho ricordato questo episodio che mi è sembrato molto, molto singolare, perché probabilmente ancora Pol Pot non aveva completata la sua visione, diciamo, ideologica e politica, perché quando si sposa lo fa con una cerimonia del tutto tradizionale, compresa quella di chiedere alla moglie di prostrarsi di fronte al suocero, e credo che effettivamente fosse una prova molto difficile, soprattutto per la moglie, che era una persona molto evoluta, è stata la prima donna cambogiana a laurearsi, anche lei studiava a Parigi, mm-hmm. Era laureata in lettere, quindi è stata forse l'ultima manifestazione di quello che lui chiamerà il vecchio mondo, facendo poi una distinzione netta tra il nuovo mondo che lui voleva costruire e tutto il passato che considerava da eliminare, da non recuperare, che era il vecchio mondo. E la moglie si chiamava Khieu Ponnary.
Esatto, sì.
Che poi c'è questa particolarità che Pol Pot e il suo più grande amico del momento sposano due sorelle, e questo amico è destinato ad avere un ruolo fondamentale nel regime Khmer Rosso, mm-hmm. Che sarà il ministro degli esteri, insomma, quindi avranno questo legame anche familiare, il fratello numero uno, come si chiamava, si faceva chiamare Pol Pot, e il fratello numero, mi pare che fosse il numero quattro della gerarchia.
E allora vorrei citare una definizione che gli studenti di Pol Pot avevano dato quando all'epoca ancora non era Pol Pot, ma era un insegnante, come tanti insegnanti ci sono stati nella storia e speriamo continuano ad essercene. Un professore posato, dolce, chiamava i suoi allievi eloquente, senza pretese, oneste e umano.
Sì, e questo è...
E poi la svolta, la guerriglia.
La maggiore qualità di Pol Pot doveva essere proprio questa, cioè lui non era colto, non scriveva, non ha lasciato scritti, però doveva avere una straordinaria facoltà pedagogica, di indottrinamento. E effettivamente quando parlava probabilmente emanava, come si dice, questo fluido che forse ubriacava le persone che l'ascoltavano, perché se io penso che la prima decisione dei Khmer Rossi quando prendono il potere, diciamo, quando si riunisce l'organo decisionale, approvano 11 punti che sono molto chiare, sono le direttive per il governo Khmer Rosso, molto semplici e però del tutto folli. E quello che meraviglia è che vengono approvate come se fossero state delle direttive ragionevoli, proposte da un capo ragionevole per la rinascita del paese. E queste misure sono semplici, evacuare tutte le città. Già di per sé era una follia, noi ci ricordiamo le immagini di Phnom Penh completamente deserte, tutta la popolazione in campagna, abolizione di tutti i mercati, soppressione della moneta, quindi ritorno al baratto, tutti i monaci buddisti a lavorare il riso, dopo aver eliminato fisicamente i militari del vecchio regime, eliminare anche tutti i dirigenti, eliminarli fisicamente, chiusura degli ospedali, chiusura delle scuole, delle università, insomma, misure realmente folli, ma che vengono approvate così semplicemente perché gli accoliti, diciamo, di Pol Pot sembrano come inebetiti da questo fluido magnetico di cui indubbiamente è dotato.
Assolutamente, tra l'altro tra i punti che c'è un punto che mi aveva colpito tra i punti, insomma, che lei ha indicato: servirà il popolo dovunque tu vada, con tutto il tuo cuore e tutto il tuo spirito. Questo è il punto numero due. Poi c'era il numero due.
Questi sono dei comandamenti, infatti naturalmente la religione di qualunque tipo viene, le chiese vengono, le pagode, tutte le manifestazioni religiose vengono abolite, perché la sola religione è quella del Partito Comunista, che quindi dà delle direttive anche di questo ordine, anche i matrimoni. Per loro è assurda la pretesa che una persona possa scegliersi il proprio marito, la propria moglie. Questa è una funzione sociale che spetta allo Stato, quindi i matrimoni erano solo collettivi ed era il partito che conosceva le esigenze dell'individuo meglio dell'individuo stesso, quindi che decideva anche dei matrimoni.
Assolutamente, tra l'altro c'è un aspetto che pure mi aveva colpito, è anche il ruolo della famiglia, così come viene rivisto in questa nuova concezione della società, in cui i bambini a partire da 7 anni vengono strappati alla famiglia e affidati ai precettori del partito, che li educheranno nella religione comunista. Quindi insomma parte proprio insomma dalla base per poter effettivamente creare questa nuova società. Tra l'altro i precetti che lui indica in questi 12, chiamiamoli così, comandamenti, ci sono precetti religiosi, morali, di vita quotidiana, insomma era diventato un vero e proprio catechismo per la costruzione di questa nuova Cambogia.
Esattamente.
Però mi sembra di capire che il libro possiamo dividerlo in due fasi: una prima fase che è quella che va fino al 1975, che è un po' la fase di preparazione, la fase preparatoria, e poi la fase che va dal 75 in poi, in cui effettivamente questo regime mostra il suo vero volto. E facevo una riflessione, di cui tra l'altro avevamo anche parlato quando ci siamo sentiti telefonicamente: come può essere che questo accada negli anni 70? Accade in un momento in cui la stessa comunità internazionale era ancora sicuramente memore di quelli che erano gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, insomma gli episodi del, che tutti noi sappiamo purtroppo, di cui gli ebrei sono stati vittime, erano comunque ancora freschi nella memoria. Come la comunità internazionale ha veramente potuto sottovalutare un regime di questo tipo? Tra l'altro lei cita il console francese, che era l'unico rimasto in terra praticamente cambogiana a cercare di difendere il possibile, ed è costretto poi a fare una scelta effettivamente iniqua tra i suoi compatrioti, che doveva necessariamente riportare in Francia, e coloro i quali invece esuli si erano dichiarati, diciamo, prigionieri nella, nell'ambasciata francese, di cui viene anche violato il principio di neutralità e indipendenza. Ma secondo lei come mai c'è stata questa, non dico insomma mancanza di considerazione, ma che, qual è stato l'elemento che secondo lei è venuto a mancare? Un elemento magari di comunicazione, di sottovalutazione magari?
In parte anche quello, perché all'inizio la Cambogia si chiude ermeticamente su se stessa, cioè abolisce addirittura le ambasciate e i consolati all'estero, perché tanto nessuno può entrare, nessuno può uscire, quindi all'inizio probabilmente non si sapeva che cosa stesse succedendo in Cambogia. E poi probabilmente perché in quel periodo c'è una sorta di guerra fredda che viene combattuta tra l'Unione Sovietica e la Cina. Uh-huh. E quindi purtroppo l'atteggiamento dei vari paesi europei, ma anche degli Stati Uniti, era in funzione antisovietica o anticinese, per cui non interessava tanto quello che succedeva in Cambogia, ma interessavano delle posizioni che appunto potessero rispondere a delle strategie ben precise, perché all'inizio la Cambogia di Pol Pot gode dell'appoggio di molti paesi, compresi gli Stati Uniti,
sì,
ma solo
sì,
perché era in funzione antisovietica, che invece appoggiava il Vietnam, che poi vedremo che a un certo punto sarà il Vietnam ad invadere la Cambogia e a porre fine al regime dei Khmer Rossi.
Lei infatti lo dice, lo scrive molto bene, dice: bisognerà aspettare un paio d'anni dalla presa del potere dei Khmer Rossi prima che si levino le prime voci di condanna, in particolare da parte del presidente americano Jimmy Carter. I Khmer Rossi sono i peggiori violatori dei diritti umani al mondo, e dello stesso governo sovietico, alleato dei vietnamiti, storici nemici, insomma. Anzi, per molti in Europa quello cambogiano è un regime come gli altri, certo, con problemi di assestamento iniziale, ma teso a risollevarne il paese dopo la dittatura di Lon Nol e gli anni della guerra civile.
Certo che molti avevano sperato che finalmente con la fine della dittatura di Lon Nol, della guerra civile, che insomma comunque ci sarebbe stato un nuovo ordine, ma comunque un ordine, invece si sbagliavano. Come si sbagliavano anche gli Stati Uniti, se lei pensa che fino al 1991, quindi 10-12 anni dopo la stessa fine del regime, il rappresentante ufficiale della Cambogia alle Nazioni Unite è il rappresentante dei Khmer Rossi, quindi questo è sintomatico di quanto ci fosse questo, a quell'epoca, no? Questo contrapposizione Stati Uniti Unione Sovietica, quindi tutto ciò che poteva far danno all'Unione Sovietica insomma andava bene per gli Stati Uniti.
C'è anche un'altra curiosità, immagino che non sia stato semplice reperire tutte queste informazioni. Nel suo saggio ci sono delle foto, ci sono delle citazioni, ci sono articoli si fa riferimento ad articoli di giornale. Come è riuscito a ritrovare, insomma, a mettere insieme questo puzzle sicuramente non semplice?
Beh, io ho fatto le solite, diciamo, ricerche, soprattutto insomma documentandomi sui primi libri che sono usciti subito dopo la presa del potere da parte dei Khmer Rossi. C'è stato questo sacerdote francese, no? François Ponchot,
sì.
che ha scritto, è stato il primo a scrivere della Cambogia, della situazione dei Khmer Rossi, però appunto in quel clima particolare di quegli anni non era nemmeno stato molto molto creduto, e quindi però era molto emblematico perché era stato scritto un po' a caldo, insomma, perché aveva
sì.
stato testimone oculare di quello che era successo, quindi mi sono documentato piuttosto su questo tipo di libro, di testimonianze, poi testimonianze ce ne sono parecchie, anche di quella della famosa evacuazione dall'ambasciata di Francia,
sì.
Ci sono dei libri anche toccanti perché descrivono il dramma di queste famiglie miste, perché ce n'erano molte di queste famiglie, il marito cambogiano, la moglie francese o il contrario.
Tra l'altro lì essere donna una volta tanto portava fortuna perché le donne cambogiane potevano seguire il marito francese e non viceversa.
Esattamente.
Consideravano quindi il ruolo della donna estremamente inutile.
Sì, in pratica, come a dire, gli uomini ci interessano, le donne...
Le donne fate quello che volete.
Se ne possono andare. E quella sì, è stata veramente un po' una provocazione dell'ambasciata di Francia, un momento veramente drammatico, tanto che ha ispirato quel bellissimo film Le urla del silenzio, che racconta appunto di un giornalista americano, e una storia vera, un giornalista americano e un reporter cambogiano che sono stati i primi a riferire di quello che stava succedendo in Cambogia.
Tra l'altro lei...
In questo film c'è una particolarità, che l'interprete del reporter cambogiano...
Sì.
Era un vero esule cambogiano, un medico che dopo tante traversie comunque era riuscito a fuggire dalla Cambogia e arriva negli Stati Uniti, insomma lo scelgono per fare questa parte, il film ha un successo straordinario e questo attore, diciamo ex esule cambogiano, vince anche il premio Oscar per la migliore interpretazione di un attore non protagonista. Ma è cosa incredibile, però il destino, no? Come dico nel libro, beffardo,
sì.
tanto beffardo da sembrare sospetto, appunto dopo aver resistito alle torture, alle privazioni, quindi essere sopravvissuto dopo aver visto decimare tutta la sua famiglia, una volta che ha ottenuto il successo, l'agiatezza, magari anche i soldi, viene ucciso nella maniera più banale possibile da due balordi che lo vogliono derubare, ma anche lì, insomma.
Il portafoglio però fu trovato così com'era, pieno di denaro, quindi
ciò ricordo,
i dubbi.
Troppo beffardo per non essere sospetto, cioè che siccome era diventato a quel momento il cambogiano più famoso nel mondo e che quindi non era una bella pubblicità per i Khmer Rossi, potrebbe essere stata una...
Assolutamente.
Io almeno lo penso.
Ambasciatore, a me il tempo in radio è veramente tiranno, però volevo ancora chiudere con un dettaglio. Quante sono le vittime? Quante sono state le vittime di questo folle regime di Pol Pot?
Il discorso è, appunto, non ci sarebbe tempo per farlo in maniera approfondita. Secondo, diciamo, lo studio più accurato, che si è basato non su delle così estrapolazioni statistiche, ma proprio sulle circa 10.000 fosse comuni che sono state ritrovate, quindi contando proprio gli scheletri ritrovati, le vittime sono state da 1.800.000 a 2 milioni, quindi un quarto della popolazione, che era allora di circa 8 milioni. E quindi in proporzione è come se in Italia così un dittatore folle avesse eliminato 15 milioni di persone, un quarto dell'intera popolazione.
Lei nel chiude il suo saggio proprio anche con una domanda, perché. Il capitolo 15 è proprio dedicato a delle sue riflessioni proprio sul perché. Ci possiamo salutare quindi con questa domanda: perché questo è potuto accadere e perché questo continua ad accadere, ovviamente in forme diverse. Se ricordiamo quanto accaduto qualche giorno fa negli Stati Uniti, in cui un ragazzino 25enne, insomma, si sveglia una mattina e decide che deve eliminare sua madre per prima e poi tutti i bambini che allievi della madre. Qualche cosa da qualche parte ci deve essere che riesce a scatenare reazioni così violente. Ovviamente con le debite differenze non è questo il caso, però ci sono episodi che puntualmente si ripetono storicamente in luoghi diversi, però si ripetono.
Certo, probabilmente, anche se la risposta può sembrare scontata, ma si tratti di capi di Stato o di singole persone che compiono di questi atti, comunque in Pol Pot sicuramente c'era una venatura di follia, e non è che lo dico io, ma gli stessi cinesi più volte hanno fatto riferimento alla possibile follia di Pol Pot, follia mischiata anche una certa dose di stupidità, se si esaminano gli errori madornali che ha fatto Pol Pot, che invece di approfittare dell'occasione storica che ha avuto tra le mani, no, di elevare questo piccolo paese, lo ha portato alla rovina e ha ottenuto il risultato peggiore che si potesse ottenere, perché lo ha consegnato praticamente ai nemici storici dei cambogiani, cioè al Vietnam, che stanco delle provocazioni e delle aggressioni di Pol Pot, a un certo punto decide di invadere il paese e di mettere fine al regime.
Effettivamente. Tra l'altro Pol Pot è morto anche recentemente, quindi è morto solo manco un decennio fa. Vedo Dani M in regia che è lì, che mi ricorda che il tempo è finito, però questo dettaglio dobbiamo ricordarlo, perché effettivamente non è un personaggio così lontano nel tempo, così come può sembrare. Insomma, è venuto a mancare soltanto il 15 aprile 1998.
Certo,
quindi
è bene che, appunto, come si dice, che i giovani conoscano, gli anziani ricordino, ma che nessuno dimentichi personaggi del genere.
Esatto, io credo che ci sia qualcosa che effettivamente, a cui siamo tutti debitori, per esempio con un saggio come questo, che è proprio il valore della memoria, perché io credo che soltanto attraverso il ricordo si possa effettivamente cercare di educare laddove possibile ed evitare che episodi come questi si possano riverificare. Ambasciatore, io sono stata estremamente felicissima di riascoltarla, di averla nuovamente ospite qui con noi.
Grazie.
E spero che continui a scrivere, spero che ci siano altri ingrandimenti da proporre, perché noi siamo qui tutti orecchie.
La collana è lanciata. Io la dirigo, quindi ha maggior ragione.
Quindi abbiamo speranza ancora.
Senz'altro.
Ambasciatore, vuole
indirizzare. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità.
Allora, vi ricordo, L'assassino sorridente, Pol Pot, Domenico Vecchioni, edizioni Greco e Greco, per la collana Ingrandimenti.
Benissimo, grazie.
A presto, grazie. Buon Natale, buone vacanze.
Grazie, auguri a voi tutti.
Grazie, buonasera.
Hello, c'est BJ Scott. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont soutenu quand j'étais malade. C'est cool et ça fait du bien. Mais vous savez ce qui me rend vraiment malade? C'est de savoir qu'en Belgique, cet hiver, des milliers de gens ne pourront pas avoir des médecins. Alors moi, j'ai décidé de soutenir Médecins du Monde, qui se bat pour donner une assistance médicale aux plus démunis. Ensemble, on peut agir. Rejoignez-nous ou faites un don au 8x0-29-29. Rendez-vous sur médecinsdumonde.be. Do it. And do it now.
Ed eccoci nuovamente qui, cari amiche e cari amici. Vi ricordo che siamo su Bruxellando, Radio Alma 101.9, Maridì ai microfoni, questa sera in compagnia di Dani M. Sono contenta perché avrete potuto ascoltare questa bella intervista con l'ambasciatore Vecchioni. Abbiamo parlato di un personaggio sicuramente non facile come Pol Pot. Vi invito veramente a leggerlo, perché per quanti sono appassionati di storia, per quanti veramente volessero approfondire argomenti poco noti, questo sicuramente è un ottimo libro anche da regalare in questi giorni di frenetiche compere. Prima di passare invece al nostro secondo ospite, volevo ricordarvi due eventi. Uno è la Framboise Frivol, che è al Bosar fino al 5 gennaio. Io vi suggerisco di andare a vedere, perché ne vale veramente la pena, perché potrete ridere seduti veramente comodamente al Bosare potrete divertirvi praticamente per un'ora e 50 ascoltando quelli che sono i suggerimenti musicali di Peter Hance e soprattutto le sue introduzioni, le sue novità estremamente fuori dal comune. E poi c'è un'altra commedia che ripetiamo ogni anno e che mi fa piacere ricordare, che è Sua Belge et Tétois, che è un po' lo spettacolo più popolare che c'è in questo momento a Bruxelles, soprattutto nella comunità francofona, perché racconta un po' quelle che sono le avventure, disavventure o misavventure, come direbbe qualcuno, di questo del governo belga e di tutta la sua elite politica. Quindi ve lo consigliamo, è al Théâtre Saint-Michel, a Rue Père Édouard Devoir numero 2 1040 a Bruxelles, fino a praticamente domani sera, quindi insomma sono poche ci sono poche possibilità ancora di poterlo di poter assistere a questo spettacolo. Amadio,
Marilena, oh, che piacere sentirti. Che
altrettanto, piacere. Sono veramente felice di averti nuovamente nostro ospite qui a Bruxellando, a Radio Alma.
Sì.
Allora, possiamo...
Un caro saluto anche a tutti i vostri ascoltatori che magari mi hanno seguito la volta scorsa che ero lì con voi.
Assolutamente, la volta scorsa eri proprio nostro ospite, questa volta riusciamo a sentirci almeno telefonicamente, ne siamo contenti. Amadio, tu ci avevi presentato quando eri stato qui con noi a Bruxelles quelle che erano state le tue prime due opere sulla yoga e la Ayurveda.
Sì.
E recentemente, proprio penso meno di un mese fa, hai pubblicato quindi questo tuo terzo lavoro proprio ancora dedicato allo yoga e alla Ayurveda. Che cosa ci puoi raccontare? Quali sono gli elementi di novità?
Marilena, sì. Io ho un programma editoriale di 7 libri, non so se allora quando sono stato lì da voi ve l'avevo detto.
Ah no, vedi, io sono rimasta... No.
Ecco.
E vedi così, allora...
Pubblicherò nei prossimi anni un libro all'anno fino a completare questo programma che ho col mio editore, questo programma editoriale.
Ah, perfetto, vedi, questa è un'informazione di cui non disponevo, quindi insomma hai già deciso che ci sarà una linea editoriale che curerai,
certo,
negli anni, e immagino poi ogni anno ci sarà una tematica che deciderai di approfondire piuttosto che un'altra.
Sì. Infatti, il titolo di questa ultima opera è Ayurveda, una scienza per la salute, diagnosi e terapia alla portata di tutti, perché il mio sogno, dal momento che vi avevo raccontato un po' con la mia storia, spero che anche chi mi ascolta se la ricordi, del fatto che da giovane ero stato ammalato e che
sì,
mi sono guarito con lo yoga,
sì,
no? Vi ricordate? Bene, siccome sono una persona, sono un esempio anche di autoguarigione, il mio sogno è di portare questa disciplina fra la gente, in maniera che scopra una possibilità di gestirsi almeno quella parte dei suoi disturbi, che io ritengo siano il 40-45%, almeno da soli. Questo
Beh,
è il
certo.
progetto.
Beh, mi sembra essere un progetto oltremodo lodevole, insomma... Se ci...
ecco.
Io pratico solamente yoga da poco tempo, tra l'altro, quindi insomma, però posso veramente riconoscere il beneficio che traggo. Oggi pure sono stata ad una seduta di yoga e si sente forse anche dalla voce che sono leggermente influenzata, però durante la lezione e soprattutto poi nel pomeriggio sono stata benissimo e anzi mi sentivo proprio nuovamente piena di energia e vitalità. Quindi io come te credo effettivamente che ci siano dei benefici che vadano veramente anche promossi, pubblicizzati, perché credo che soprattutto in Italia
sì,
se ne parli poco, si vedono sempre queste soluzioni come alternative, laddove io molto spesso mi interrogo proprio sul significato di alternativo a che cosa? Ad una medicina che molto spesso non serve necessariamente a guarire se non invece a peggiorare?
Ma guarda, cara, se mi lasci spendere alcune parole direi
pure che quattro.
Alternativo nel caso proprio della mia disciplina e fuori luogo, in che senso? Questa, la Ayurveda è una medicina che si presenta come prima medicina organizzata razionale su questo pianeta circa 7000 anni fa. Ci sono discipline che sono venute molto dopo, per esempio quella nostra, ufficiale dei nostri ospedali, che è la medicina allopatica, arriva dopo quasi 4500 anni che la Ayurveda esiste già. Quindi dobbiamo dire che la medicina allopatica si presenta, è meravigliosa, si presenta come un pensiero alternativo a una cosa già esistente. Quindi non so se gli alternativi siamo noi o se invece alternativa è una scienza che si presenta quasi 4.500 anni dopo, quindi a volte non mi calza proprio bene questo alternativo.
Io sono totalmente d'accordo con te, eppure però c'è insomma una corrente abbastanza diffusa e oserei dire condivisa che cerca di classificare la cosiddetta medicina attuale e di considerarla addirittura superiore nelle pratiche e nei principi ad altre forme, come dicevo prima, alternative. E volevo ricordare però, magari ai nostri amici, proprio insomma, spiegargli il termine ayurvedico, magari fornire qualche elemento di spiegazione supplementare.
Ma guarda, tanto tanto volentieri. La parola ayurveda, se la traduco letteralmente, significa scienza, perché la parola veda significa conoscenza, scienza, e la parola ayus, vita, quindi conoscenza della vita. In effetti io dico sempre, anche ai miei allievi, che quello che loro possono studiare o possono trovare in questo, o scoprire in questa disciplina, è l'arte di vivere. L'arte di vivere sereni, di vivere felici, di vivere in buona salute, quindi è proprio arte di vivere. Qualcuno ha usato questa frase per presentare un movimento, però da anni sto usando questa definizione per far capire che effettivamente qua si impara l'arte di vivere in senso totale, in senso naturale. E con questo libro cerco di passare delle informazioni proprio perché le persone possano entrarci e intanto risvegliare la loro voglia, la loro consapevolezza e capire che la salute è un bene che va innanzitutto gestito in proprio. Quando non si può, che si ha bisogno di un tecnico, allora si va da un medico, ma c'è tutta una combinazione, una quantità di disturbi che vi assicuro possono essere. Innanzitutto si può fare della prevenzione, ma possono anche essere curati da soli. Questo è lo scopo di queste mie 300 pagine di libro, in cui affronto anche proprio la diagnosi, insegno la diagnosi alle persone, cioè che le persone si mettano davanti allo specchio, si guardino la lingua, imparino a leggerla, che si guardino gli occhi, imparino a leggere gli occhi, che osservino la loro urina e traggano delle informazioni per capire che cosa stanno combinando con la loro salute. Diciamo, se ho un attimino di tempo, le prime 5 righe dell'introduzione spiegano l'obiettivo di questo libro e ve le leggo. Con le pagine di questo mio terzo saggio dedicato alla salute e al benessere attraverso lo yoga e la ayurveda, vorrei tanto riuscire a fornire ai miei lettori le dovute indicazioni affinché possano apprendere a gestire in massima parte autonomamente la propria salute, liberandosi da quelle umilianti dipendenze spesso determinate da mancanza di conoscenza. Mm-hmm. Questo è proprio il fine, l'obiettivo di questo mio libro. Naturalmente capitolo dopo capitolo darà degli strumenti alle persone affinché effettivamente possano gestirsi la loro salute. Hai capito, Marilena?
Assolutamente.
Questo è lo scopo.
Tra l'altro, io avevo una domanda da porti, perché mentre tu parlavi e dicevi, sai, le persone se solo si accorgessero un po' di alcuni segnali che dà il proprio corpo, potrebbero anche magari veramente non autocurarsi, ma comunque insomma essere su una buona strada. Secondo te perché c'è questa paura di conoscere meglio il proprio corpo e le proprie reazioni? Perché io stessa di tanto in tanto magari ho paura di andare al di là di certe cose, ma secondo te questo timore a che cosa può essere dovuto?
Ma innanzitutto una fragilità psicologica che è intervenuta, ma anche per causa nostra, perché se noi facciamo sentire la gente ignorante, la gente crede di non poter fare delle cose. Mi sono spiegato, Marilena?
Assolutamente, chiaro, chiarissimo.
Ecco, cioè viene dall'aver creato nelle persone un'insicurezza. Perché se una disciplina medica si pone su un piedistallo o non va verso la gente, non fa capire certe cose, noi avremo sempre un grandissimo numero di persone indisposte. Tra l'altro lo stile di vita di oggi ne causa una quantità oramai ingestibile.
Assolutamente, certo. Tra l'altro...
Ecco, come sai, noi in Italia stiamo facendo i conti anche con la crisi e già si è cominciato a toccare il tasto, non abbiamo più i soldi per sostenere la sanità, ma per forza c'è un numero incredibile che ricorre al medico per debolezza psicologica, anche per piccoli disturbi. Se educhiamo le persone, abbiamo anche un minor numero di persone che si rivolge alla sanità con minori costi.
Assolutamente, su questo concordo, è vero, molto spesso veramente si tende veramente ad abusare anche della figura degli stessi medici, quindi effettivamente, come dici tu, un'altra forma di educazione sarebbe possibile proprio per rincuorare quanti magari per un semplice mal di testa oppure per un dolore uno e qualunque decidono poi di prendere medicine o altre forme di...
Guarda Marilena, come sai, noi nella Ayurveda pensiamo che una grandissima percentuale dei disturbi abbia una sua causa nell'apparato gastrointestinale, ma incominciassimo anche solo dall'alimentazione, a voler passare delle informazioni alle persone affinché migliorino la loro alimentazione, già questo è motivo di guarigione, meno persone che stanno male.
Assolutamente, però secondo te che cosa si può fare allora per andare in questa direzione? Che cosa si potrebbe suggerire a quanti ci ascoltano?
Bisogna che le medicine si aprano, si rendano comprensibili, alla portata di tutti, come ho voluto scrivere io qua, diagnosi e terapia alla portata di tutti, e bisogna educare un po' con le persone, cioè fare anche dei servizi verso la gente di educazione, ma io dico che ogni professionista dovrebbe mettersi proprio a disposizione anche gratuitamente, cioè una parte di noi può essere gratuita, può essere generosamente dedicata agli altri e cercare di portare informazione alle persone, tutto qui, rassicurandole, ridandogli un poco, io ho coniato uno slogan che spesso utilizzo quando faccio i miei dibattiti pubblici, che la salute è la mia e me la gestisco io, intendendo quella la mia portata, me la gestisco io, poi il medico è un tecnico, quando non sono in grado mi rivolgo al medico, però io veramente sono convinto che un 40-45% dei disturbi cadrebbero di fronte a un'autogestione un po' consapevole, un po' intelligente.
Sai, io penso che forse il segreto è proprio in quello che tu stai dicendo. Penso che questa consapevolezza in effetti vada anche insegnata, perché probabilmente così come oggi la situazione è completamente diversa e questo credo valga poi per ogni fascia d'età, perché poi per fascia d'età che si incontra ci sono problematiche diverse. Correggimi se sbaglio, per te che sei proprio attivo.
Assolutamente, guarda, è questione di conoscenza, per esempio i bambini piccoli, li vedi che ogni due giorni sono a casa dall'asilo con patologie, disturbi di muco, disturbi di capa, diciamo noi, no? Uh-huh. Ti ricordi, vero che io uso il sanscrito, non dico kapha e dico capa perché capa è una parola in sanscrito, comunque se una persona ha anche solo un raffreddore, almeno mi eviti durante il raffreddore l'alimentazione di tipo mucogenica, sicuramente dovrà, ne parlo perché adesso è il momento del freddo e tutti possiamo soffrire, eliminare i latticini è la prima cosa che si sa che sono mucogenici, il pane, la pasta, il riso, i dolci, provocano muco, per cui se io ho anche solo un raffreddore e continuo a mangiare come prima, sono italiano, mi mangio la pasta anche se ho il raffreddore, è logico che io sto incrementando invece che guarendo un disturbo di raffreddamento o un disturbo di muco.
Effettivamente, sai, questa cosa è estremamente interessante, perché effettivamente allora basta poco anche per stare bene, perché se insomma questi piccoli accorgimenti possono generare benefici immediati, io invito tutti coloro i quali sono all'ascolto veramente a prender nota. E ci potresti dire qualcosa in alternativa? Allora, prendi il mio caso, io sono molto raffreddata da un paio di giorni.
Sì.
Quindi quale sarebbe l'alimentazione che dovrei seguire giorni?
Prima di tutto ti consiglierei di fare delle belle infusioni e tisane di zenzero, che è un decongestionante.
Poi in questi giorni dovresti mangiare poco, non dico di far come me, che quando mi capita, perché a tutti capita, io pratico digiuno e prendo solo tisane di zenzero e in due giorni risolvo, no?
Uh-huh.
Però ecco, non posso chiederti questo perché magari c'è un risvolto psicologico nel praticare il digiuno, ma diminuire il mangiare proprio l'alimentazione, diminuirla, prendere tante belle tisane di caldi di acqua e zenzero durante tutto il giorno e poi soprattutto evitare quegli alimenti, come ti ho detto, che crescono il muco, che vi ripeto, e che possono essere appunto la pasta, il pane e principalmente i latticini, anche il riso. Tutto quello che fa muco nel nostro corpo, almeno durante questi giorni di raffreddore, vanno proprio tolti dall'alimentazione. E usare alimenti caldi, in genere se non si hanno problemi di acidità o bruciori o cose del genere, si possono introdurre delle spezie, come appunto lo zenzero.
Ho capito. Beh, mi sembrano essere ottimi suggerimenti invernali, diciamo, perché
certo.
Insomma... Il problema poi del...
è proprio il momento,
esatto.
La stagione ci porta verso questo tipo di disturbi e alle volte quando c'è il raffreddore non è neanche tanto per il raffreddore in sé, è il fatto che respirando male ne partono delle altre conseguenze, degli stati emotivi negativi quando una persona non respira bene.
Sì, sono perfettamente d'accordo, in questo momento sono effettivamente, concordo pienamente con quanto stai dicendo.
Certo, poi si dorme male perché la respirazione non è buona e così, insomma, non sono disturbi da sottovalutare, così ho un raffreddore, no, prima lo si cura, prima passa, meglio è.
Assolutamente. Questo è vero. Amadio, noi siamo, ahimè, il tempo in radio, come sai, è veramente tiranno e siamo alla fine. Vorresti indirizzare magari un saluto, un ulteriore messaggio ai nostri amici all'ascolto?
Certo, ma certo. E lo stesso saluto che vi ho fatto l'altra volta, cari ascoltatori, è buona vita. E quando dico buona vita, intendo dire buona salute, buona serenità, felicità. Tutto quello che può aiutare a edificare una vita di qualità.
Bene, noi veramente, Amadio, ti siamo veramente grati, quindi voglio ricordare ai nostri amici all'ascolto Ayurveda, una scienza per la salute, diagnosi e terapia alla portata di tutti, che si può facilmente acquistare anche in internet.
Sì, certo, abbiamo Giardino dei Libri, abbiamo tutti questi grandi... distributori in internet che si possono trovare, basta battere il titolo.
Esatto.
Oppure ecco,
magari ne ricordo uno in particolare, Spazio Attivo Edizioni.
Esatto, che è proprio l'editore mio.
Dal quale io ho rinvenuto tutte le informazioni e dal quale si può veramente tranquillamente e comodamente acquistare il libro con le diverse poi modalità di pagamento moderne e non, tra le quali per esempio cito PayPal, che è uno dei più diffusi in questo momento. Amadio, noi ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi, vi sento sempre volentieri, intanto vi faccio un augurio di buone feste.
Altrettanto da parte nostra. E
poi, sempre con piacere io partecipo.
Speriamo di averti anche qui nuovamente a Bruxelles, magari.
Però in febbraio, vero? Lo sai, Marilena, che c'è la libreria.
Sì, quindi confermiamo che ci sarà quindi la presentazione in libreria il 4 febbraio.
Esatto.
Quindi Amadio sarà con noi nuovamente nel 2013 e potremo parlare magari in maniera più approfondita proprio di questa tua ultima fatica letteraria. Amadio, quindi tanti cari auguri di buon Natale, di buon inizio dell'anno nuovo e ci rivedremo quindi tra pochissimo.
Grazie, grazie, arrivederci, a presto.
A presto.
Di nuovo, arrivederci.
Ed eccoci qui, una puntata effettivamente, ora che ci penso, dedicata all'Oriente questa sera, ma in senso veramente ampio. Non è solo l'Oriente, non è soltanto quello che qualcuno voleva distruggere in ogni modo, che voleva eliminare ad ogni costo, ma è proprio anche altro, tra cui questi suggerimenti millenari che riescono ancora oggi, grazie all'assidua presenza e al lavoro veramente certosino di Amadio, a continuare a diffondersi nel tempo.
Ma soprattutto una grande Mary D che ha condotto da sola la trasmissione.
Nonostante il raffreddore, ma prenderò nota dello zenzero perché lo adoro, quindi...
Volevo solo ricordare ai nostri...